Vi invitiamo all'ascolto di Mondo in Onda, storie diverse per un futuro insieme, programma realizzato da Focus Group Immigrazione in collaborazione con Progetto Le Reti e Radio Primiero, coordinato da Chiara Gobber e Laura Brunetti.
Ciao, bentornati all'ascolto di Mondo in Onda, storie diverse per un futuro insieme, la trasmissione di Radio Primiero in cui vengono affrontati i temi dell'immigrazione nella realtà di Primiero. Oggi con Elder parleremo del Mozambico.
Ciao, quando sei arrivato in Italia e perché?
Io sono arrivato in Italia nel 2002 perché conoscevo qualcuno, sono venuto a trovarli. E poi sì, sono qua.
Parliamo prima del tuo paese. Hai voglia di raccontarci un po' del Mozambico e di com'era la tua vita lì prima di trasferirti in valle?
Prima sì, io frequentavo la scuola e poi lavoravo anche, avevo un piccolo lavoro e poi anche facevo coordinatore di un'associazione di arti, così, cultura, arte.
Quali sono le principali problematiche che deve attualmente affrontare il tuo paese?
Ai, non so come cominciare proprio, ma Mozambico, che problemi, mamma mia. Prima... Lì il clima è troppo caldo, no? È caldo. Allora l'acqua è un grande problema perché c'è tanto caldo, tutto è asciutto e questo prima dare da bere. E poi sono problemi di malattie, perché poi gli ospedali, mamma mia, è un disastro perché di medicine, quelle cose là, è un problema perché non conoscono ancora malattia, andare proprio nel profondo della cosa per sapere di dare la medicina quella giusta, no? E fanno tutto così e quello, ma è anche un grande problema, l'acqua, sanità, è un grande problema, ma enorme. E poi in ambito, se parliamo di lavoro così, questo ditte, imprese, Mozambique non è che sia, sì. Non ci sono proprio.
Da quando ti sei trasferito qui? Hai più fatto ritorno nel tuo paese?
Sì, per fortuna sì. Tutti gli anni io sono stato in Mozambico per 2-3 mesi, così. Sì.
Ad una persona che volesse visitare il Mozambico, visto che comunque è una meta non molto conosciuta, cosa consiglieresti in particolare?
In particolare andare al mercato Spamanini. Ecco, sì, andare al mercato Spamanini, che è un mercato conosciuto, grande e particolare perché ha le sue proprie Spamanini, meglio andare a vederla. È una folla di gente, però Spamanini è così. Sono tante robe, sì, trovi tutte le cose che vuoi lì. E poi è particolare perché meglio andare perché parlare... Niente, è meglio andare proprio al mercato Spamanini e poi andare in Vilanculus. C'è una bella spiaggia in Vilanculus, bellissimo, naturale, in Vilanculus. Quei due posti sì. E poi andare a fare un giro in Abasha. Sì, in Abasha, per avere un po'...
Parliamo ora del tuo arrivo qui in valle. Com'è stato il tuo inserimento nella comunità?
Sì, molto molto duro, molto duro. Non per la lingua, perché la lingua, conoscendo un po' di portoghese, allora sì, si familiarizza, insomma. Che tutto diverso, no? Il clima, va bene, freddo, ma ok. Ma proprio di difficoltà è proprio nella cultura, mio Dio. La cultura, e poi non ci sono amici, ognuno dentro la casa sua... E come quello dito che dice Mussolini, voi che siete nel vostro tipo di case, ecco, tutto così, no? Allora ognuno, allora non va bene queste cose perché bisogna vivere insieme per riuscire a stare anche in pace, sì, non so, questa cosa è molto 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 difficile. E poi non ci sono spazi come dove la gente parla. Non so, tutti a bar a bere, un gotti, sempre così, allora niente.
E come sono stati i tuoi primi rapporti proprio con la gente della valle?
Normali, però ci sono anche quelli che non vogliono più vedere perché lui è nero, ma altri anche sì, però ci sono anche quelli che non vogliono proprio, non interessano perché è extracomunitario, allora quelli là, pazienza, sono loro perdenti, di buono.
Tu immagini il tuo futuro qui a Primiero o vorresti prima o poi poter tornare nel tuo paese?
Sarebbe bello andare a casa, ma è un po' difficile perché ci sono tanti problemi, sono ammalato, è un grande problema e poi spero di, non so, un giorno anche Africa cambiare, cambiare non dico sempre il popolo europeo che porta soldi là, No, ma anche loro cambiare, iniziare a fare in loro testa, non so, così spero un giorno cambi un po', magari sì, magari loro non so, perché a Africa no, allora le scuole è tutto povero, allora come fa uno a riuscire a, non so, queste cose politiche, io non so niente, ok? Comunque, mi piacerebbe.
Chiediamo ora anche a te quello che abbiamo chiesto agli altri intervistati. Quali sono, se ci sono, i problemi che ancora tutt'oggi un immigrato deve affrontare in valle e cosa ti auguri per il futuro, per rendere questa comunità sempre più accogliente?
Per il futuro della valle qua cambiare le cose perché bisogna vivere insieme. Questo, e poi si dice, cristiano, che? Ma cristiano di che? Cristiano dentro casa? Ma queste cose anche religioni, vabbè, io non sono, non. Però sì, cambiare come? Vivere insieme? Accettare anche diversità, no? È quello che fa il mondo nuovo così. I problemi che l'immigrato affronta ancora. Il lavoro è un grande problema perché allora tu no, non puoi, sei di un'altra nazione, così allora no, non ti assumiamo. Sì, che sia accettato, no? E qua il mondo ormai non sono più legami personali. Dicono che il mondo è già arrivato a toccare il fondo, adesso sta tornando indietro. No, io non mi pare, sì. Sembra che sempre va fino a che un altro giorno ci svegliamo tutto scoppiato. Perché dobbiamo fermarci e guardarci intorno anche. Siamo persone e così là. Grazie. Mais som da fábrica de beats. Meu telefone toca, toca, toca. Tamo do bling in the building. Yeah. Bring it to chamber for life, nigga. Celular toca de hora em hora, desde as mamanas, crianças da escola, todos me querem dar uma grande força. Dama do bling, já dia, Mabel, todos os dias me liga do Ansel. Minha filha experimenta dançar de capulana, você canta bem, mostra a lagueja africana. Ok, que Mabel, posso até experimentar dançar de capulana para todos agradar, porque ela gasta o peixe dela toda no telefone. A mola só acaba de tanto dizer meu nome, mas a tia Mabel não se cansa, até já está no Ansel na sua casa. Dama do bling, aumenta um pouco de tecido, e eu tenho muita roupa, vestidos compridos.
Tia do mercado reclamou, menina, não é pra parar de cantar. Você tem uma voz que nos faz alegrar. Tenho dois míticas por nem resolvi ligar. Aqui dá um ânsia, os impulsos estão a acabar. A tua música anima, os meus netos gostam. Eu só não gosto quando você nos mostra. Gostava de te ver de outras maneiras, com roupas de sábio e folhas de bananeira. Ou então, por que não pões um fato de saia, casaco e até sapato alto? Che, até a bateria chegou ao fim, mas também tá toda a gente a ligar, ligar pra mim. Quem foi que inventou a One Cell? As chamadas se misturam como se fosse um coquetel. Chamada, todos os dias alguém tá na parada. Até testemunho ligou uma tia Raquel. Essa desde que descobriu o Ansel. O avô Samuel também quer contribuir. Mandou o costureiro dele só pra me vestir. Você tem que vestir ou então tapa as pernas. Tapa tudo, dos pés às orelhas.
Presso la Biblioteca Intercomunale di Fiera troverete un espositore e una piccola bibliografia con libri sul Mozambico ed in generale sul continente africano. Vi ricordiamo inoltre che per visitare il paese è necessario possedere un passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. È indispensabile che il proprio passaporto abbia almeno 2 pagine in bianco. È necessario inoltre il visto d'ingresso nel paese, da richiedere all'Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma. Maggiori informazioni le potete trovare sul sito del Ministero degli Esteri www.esteri.it, sezione Viaggiare Sicuri. Dopo l'intervista a Elder sentiremo Massimo Salvadori, laureato in sociologia e studioso dei fenomeni di immigrazione nella nostra regione, che ci racconterà delle sue diverse esperienze nel continente africano.
Ciao, tu sei stato più volte in Africa, in Sierra Leone e nel Sahara Occidentale in Algeria. Hai voglia di raccontarci queste 2 esperienze e spiegare le motivazioni che ti hanno portato a partire?
Innanzitutto devo dire che lavoro per una ONG, una organizzazione non governativa, un'associazione che lavora nell'ambito della cooperazione internazionale di Madrid. E dopo diversi mesi fatti a Madrid, decisi appunto di partire per un'esperienza nel terreno. Quindi la mia prima offerta, la mia prima vera possibilità di lavorare nell'ambito della cooperazione fu la Sierra Leone. Sono rimasto giù 4 mesi in Sierra Leone, e ho lavorato come volontario giù, e il mio compito era appunto portare avanti compiti amministrativi, ossia rendicontazione economica dei progetti e fare una parte di coordinazione. Quindi il progetto giù in Sierra Leone era un rafforzamento istituzionale, il classico progetto con la costruzione di un ospedale e lavorare nei villaggi con la popolazione, quindi si parlava di cose molto basilari, dall'uso dell'acqua, l'AIDS, malaria, usare la zanzariera per potersi dare da andare, eccetera. Mentre che in questo ultimo progetto dove sono stato, appunto in Sahara Occidentale, era un progetto completamente diverso, perché essendo appunto un contesto di emergenza, tra virgolette, anche se queste persone sono costrette a vivere in questo deserto da circa 30 anni, era un progetto che prevedeva la formazione di ostetriche, ossia c'erano forti problemi di malnutrizione e di mortalità infantile abbastanza alta, quindi il progetto prevede appunto la formazione di queste donne, di queste ostetriche per lavorare appunto in questi campi di rifugiati. Quindi sono state 2 esperienze completamente diverse e le motivazioni che mi hanno spinto, diciamo che per una parte c'è la voglia di partire per i paesi africani, che ho sempre avuto, sono già stato in altri paesi precedentemente, e appunto di poter lavorare in un contesto diverso dal suo contesto dei nostri paesi occidentali, insomma. È una vita completamente diversa e la mia intenzione è appunto quella di proseguire, probabilmente ripartirò per Sierra Leone, non è ancora sicura, però nei prossimi giorni deciderà.
Le diverse esperienze di cui ci hai parlato ti hanno portato a vivere in prima persona, seppur momentaneamente, un'esperienza di immigrazione in terra straniera. Come sono stati i tuoi rapporti con la popolazione locale e quali le difficoltà incontrate?
Beh, c'è da dire che nell'immaginario collettivo c'è l'idea dell'Africa come un paese devastato dalle guerre, un paese dove la gente scappa perché si vive male, eccetera. Secondo me non è così, è vero in parte, sono paesi poveri, la gente vive male, però sono dei paesi molto accoglienti. Io sono stato in diversi paesi africani, sono stato in Marocco, in Mali, in Burkina Faso, in Sierra Leone, sono nel deserto del Sahara, e ovunque ho trovato un'accoglienza, sono molto accoglienti, gli africani sono molto accoglienti. Dal musulmano al cristiano non c'è differenza, in generale sono molto accoglienti. E nonostante sia gente povera, poche risorse, comunque ti offrono quel poco che hanno. Se c'è un piatto da dividere in quattro, arriva un quinto, mangia anche lui. In Sierra Leone ho vissuto direttamente con degli africani, quindi vivo in una casa con degli africani. Oddio, inizialmente era un po' difficile perché è una vita completamente diversa, però poi si vive con la realtà africana, si vive in modo differente, quindi inizialmente ognuno si preparava il suo pranzo, poi un po' alla volta quello che cucinavo io non lo mangiava e viceversa, quindi alla fine siamo riusciti a trovare un punto di incontro, si mangiava assieme, si usciva, non molto, però si poteva uscire assieme, grandi discussioni, era molto interessato alla vita occidentale, quindi mi raccontava sempre, mi chiedeva sempre come si vive in Italia, in Europa, eccetera, quindi... E niente, difficoltà, penso che la difficoltà maggiore può essere la lingua, anche se in parte, perché comunque... Non tutti parlano lingua francese e inglese, che sono due lingue principali in Africa, molti parlano solo dialetto, però comunque c'è una possibilità di comunicare attraverso i gesti o attraverso il linguaggio corporale, o c'è sempre la possibilità di comunicare. E di difficoltà penso che bisogna stare un po' attenti alle malattie, c'è qualche malattia, anche se poi sono tutte fobie della gente, insomma, a me personalmente non è successo niente, quindi mi ritengo anche fortunato.
Spostiamo ora l'attenzione verso il Trentino. Ti sei laureato in sociologia discutendo una tesi sugli immigrati irregolari e clandestini in Trentino. Hai voglia di spiegare brevemente la tua ricerca?
La mia tesi è stato un lavoro di ricerca direttamente con persone immigrate, irregolari e con clandestini. Apro una parentesi perché molti confondono la parola immigrato irregolare da clandestino. Il clandestino è la persona che entra senza documenti, riesce ad eludere i controlli alle frontiere, entra nel nostro paese e rimane nel nostro paese senza documenti. L'irregolare invece è colui che entra con un permesso di soggiorno da turista, fondamentalmente, scade il permesso di soggiorno, dovrebbe rientrare sul paese, ma poi si ferma. Allora, i clandestini sono circa il 5% degli immigrati, l'altra parte, il 95%, sono immigrati irregolari, cioè immigrati che vengono, perdono il permesso, scade il permesso e rimangono nel nostro paese. Quindi la mia ricerca ha voluto analizzare un po' come entrano queste persone nel nostro paese e come vivono, cosa fanno una volta arrivati in Italia senza documenti. Quindi ho fatto 20 interviste a diversi immigrati provenienti soprattutto da Africa e Sud America, e le domande spaziavano appunto dalle motivazioni che hanno spinto l'immigrato a uscire dal suo paese, come entri nel nostro paese, cosa fai per trovare un lavoro quando non hai documenti, come fai a vivere, eccetera. E analizzate un po' queste interviste, poi sono giunto a una conclusione che fondamentalmente, nonostante una legge, l'attuale legge che c'è in Italia, la Bossi-Fini, che è molto severa, gli immigrati possono vivere perfettamente senza permesso di soggiorno, non c'è assolutamente nessun problema. Quindi penso che sia un po' una politica sbagliata, non voglio entrare in politica, ma insomma l'attuale politica migratoria penso sia una politica che non porta a niente. L'immigrato comunque riesce ad entrare, sta bene a molti che l'immigrato sia senza documenti per sfruttarlo, per fomentare il lavoro nero.
Nel tuo lavoro di ricerca hai avuto modo di studiare qualche caso particolare anche nella realtà di Primiero?
Qui in Primiero ho fatto solo un'intervista ad una ragazza rumena che vive qui ormai da qualche anno, e comunque diciamo che è stato un po' difficile trovare immigrati qui disposti appunto all'intervista. Ho fatto solo un'intervista a questa ragazza, molto simpatica tra l'altro. In generale, diciamo, quando ho fatto la mia tesi, la principale componente migratoria qui in valle era appunto Romania e Nord Africa. Attualmente ci sono molti migrati del Brasile, però sarebbe stato interessante intervistare anche un brasiliano, però non ho avuto la possibilità. Storie interessanti, vi posso raccontare una piccola storia di una signora della Moldavia che ho intervistato a Trento. Questa poteva essere perfettamente mia madre, aveva più o meno la stessa età. Dopo la crisi economica che ha passato la Moldavia e la Romania negli anni dopo la caduta del muro di Berlino, è scappata dal suo paese per venire a trovare lavoro in Italia ed è stata arrestata in Germania perché priva del documento di permesso di soggiorno. Quindi mi raccontava un po' la sua esperienza in carcere, veniva trattata come una criminale quando l'unico scopo era quello di venire qui a trovare lavoro. Adesso lavora, sta molto bene, ha portato qui anche i figli ed è risolto la sua vita.
Vista la tua esperienza e parlando sempre di immigrazione, come descriveresti la situazione a Primiero e quali secondo te sono gli aspetti su cui puntare per rendere la nostra valle un luogo accogliente?
Non bisogna dimenticare che il Trentino è stato terra di emigrazione. Molti hanno emigrato, molti trentini, soprattutto in Brasile, Argentina, Francia, Svizzera, e tra questi trentini vi sono stati anche molti primierotti. Quindi siamo stati per primi noi a emigrare verso altri paesi. Adesso il problema qual è? Che si tende un po' a presentare l'immigrato come un pericolo pubblico, si tende a creare una politica del terrore, ossia l'immigrato viene sempre presentato, identificato come il clandestino che entra nel nostro paese, combina un sacco di guai, e mi sembra un po' un modo sbagliato di affrontare il problema. Comunque vi sono molti immigrati, bisogna, per una parte è giusto e doveroso accoglierli, ci sono necessità di immigrati nel nostro paese, un paese che sta diventando sempre più vecchio, quindi c'è bisogno di forza lavoro giovane, è giusto farli entrare con un regolare permesso di soggiorno. Deve essere un'immigrazione secondo me controllata. Tornando al caso specifico di Primiero, penso che bisognerebbe educare un po' nelle scuole, parlare un po' di più di immigrazione nelle scuole, ai ragazzi, cercare di creare gruppi di discussione o cercare un modo, un qualche legame tra immigrato e primierotto, insomma, voglio dire, se il bambino cresce con l'idea che l'immigrato irregolare clandestino o l'immigrato in generale è il criminale, penso che non sia una buona istruzione, una buona politica, insomma. Per esempio, ho lavorato per una organizzazione non governativa a Cordova, in Spagna, che si occupava appunto di accoglienza per stranieri, accoglienza a persone immigrate, e si lavorava molto nelle scuole, quindi andavamo un gruppo di volontari, c'era un argentino, un cileno, un boliviano e un peruviano anche, e si andava appunto nelle scuole, elementari e medie soprattutto, e si parlava un po' di immigrazione, quindi eravamo noi direttamente tra virgolette gli immigrati, anche se poi mi vedevano in modo diverso. Essendo italiano non mi vedevano come l'immigrato, anche se cercavo di spiegare comunque anch'io, venivo da un paese straniero, parlavo un'altra lingua, e si facevano delle attività con questi ragazzi, spiegavo un po' di quali sono i motivi che spingono gli immigrati nel nostro paese, appunto in Spagna, e era molto interessante, i bambini erano molto contenti, avevano un sacco di domande strane che nessuno si pone, nessuno gli spiega anche perché ci sono un sacco di immigrati da noi, e niente, è stato molto interessante. Penso sia giusto e doveroso iniziare anche qui da noi Primiero, nelle nostre scuole.
Ringraziamo Elder e Massimo e passiamo ora, come sempre, alla parte informativa. La scuola trentina offre a tutti i cittadini, immigrati e non, che abbiano compiuto 16 anni e per l'intero territorio provinciale, la possibilità di ottenere titoli di studio, quali licenze di scuola media, qualifiche professionali e diplomi di scuola superiore. Nel capoluogo trentino, a Trento, si possono frequentare inoltre anche corsi di italiano per gli stranieri presso l'Istituto Comprensivo Trento 5 di Piazza Sanzio 13. Le iscrizioni per accedere ai corsi 2008-2009 si possono fare nel mese di settembre. L'organizzazione delle attività scolastiche tiene conto della necessità di studenti adulti che devono conciliare la frequenza con ritmi di vita e di lavoro. Per questo vengono proposti piani di studio personalizzati e flessibili. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.cinformi.it. Il programma è stato realizzato da Focus Group Immigrazione in collaborazione con Progetto Le Reti e Radio Primiero. Se volete collaborare alla realizzazione del programma, potete intervenire direttamente all'interno della riunione mensile del Focus Group o mandare un'email all'indirizzo mondoinonda@libero.it. La prossima riunione del Focus Group si terrà il 18 settembre alle ore 20:30 presso il centro Le Reti in via Guadagnini 21 a Fiera di Primiero. A risentirci alla prossima puntata.
Miro Pavci.
Ambanini.
Ciao, Quaerini.
Navuta.
Arrivederci.
Beumide di Dat.
Virginia.
A te, a prossima.
Ciao.
Avete ascoltato Mondo in Onda. Storie diverse per un futuro insieme. In onda ogni martedì alle ore 9:45 e in replica mercoledì alle 12:45 e venerdì alle 19:15.